Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
This is the Voice of America resuming transmission from the Philippines on this frequency.
Quella che sentite è un jingle probabilmente non noto alla maggior parte del pubblico, ma noto a varie persone in tutto il mondo. Questa era la sigla, dico perché non si sente più, di Voice of America, una radio che arrivava a 354 milioni di utenti in tutto il mondo, una radio che trasmette dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dal 1942 ha cominciato a trasmettere questa radio per dare appunto informazioni alle popolazioni d'Europa devastate dalla Guerra Mondiale. Nasce come una radio dell'America libera contro il nazismo e poi ha continuato, essendo una parte importante di tutto quello che è il meccanismo di comunicazione, informazione, controinformazione, informazione distorta, che proseguiva per tutta la Guerra Fredda. La notizia che è uscita soltanto lunedì, ne ha parlato La Stampa dal corrispondente di Washington Alberto Simoni, ma era già nota negli ambienti da qualche giorno prima, esattamente dal 14 marzo, quando la presidenza e Donald Trump ha deciso di chiudere brutalmente Voice of America. Il messaggio di Harrison Field, che è il vice portavoce della Casa Bianca, è bye bye Voice of America, arrivederci, au revoir, auf Wiedersehen, e vanno tutti finalmente applaudito alla fine di questa voce. Naturalmente una radio woke, una radio antitrampiana, una radio che dava fastidio nell'ambito della politica di tagli, di risparmi, via dicendo, si è andata a tagliare quella che era una voce rappresentativa della Libera America. Beh, oggi vorrei parlare di quello che ha significato Radio Voice of America, quello che hanno significato le radio che hanno rappresentato una voce alternativa rispetto alle comunicazioni ufficiali molte volte dai tempi appunto della Seconda Guerra Mondiale, per tutta la Guerra Fredda fino adesso agli ultimi conflitti, e cosa significa nel mondo degli appassionati di radioascolto la chiusura di Voice of America. Per commentare questa notizia, per saperne di più, chiamo un amico che è una delle persone, sicuramente la persona più informata in Italia su quello che accade nel mondo della radio, che è Andrea Lavendel. Andrea Lavendel, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti.
Allora, tu quando hai preso questa notizia, che oggi è una pagina di Esteri della Stampa, altri giornali non ne hanno parlato, ma che logicamente per voi rappresenta una sorta di lutto nazionale?
Sì, beh, sai, ormai noi appassionati delle onde corte siamo abituati a un medium, che è ampiamente in declino da parecchi decenni, ma almeno un paio di decenni. Aspettavamo la chiusura delle trasmissioni in onde corte della Voice of America, che nel frattempo, tra l'altro, si è molto spostata sia sulla radio in FM, sulla radio locale, diciamo, sia sul web, evidentemente. Questa cosa, insomma, ha chiuso proprio tutta Voice of America e anche le altre emittenti che fanno parte della cosiddetta soft diplomacy americana. È il nuovo nome, diciamo, delle operazioni di PsyOps, se vogliamo.
Quindi anche Radio Free Europa, Radio Liberty, tutti i nomi, esatto, che eravamo abituati a conoscere.
Tutti i nomi che hanno, tra l'altro, avuto un ruolo fondamentale, come dicevi tu, proprio nella Guerra Fredda, insomma. No, io l'ho saputo, diciamo, tenendo conto dei vari fusi orari, l'ho saputo sabato mattina presto, quando in una mailing list di appassionati, fra l'altro un giornalista che ha lavorato per Voice of America ed è, tra l'altro, rappresenta il giornalismo di destra, perché è un conservatore dichiarato, è un hobbista, un appassionato di radioascolto che fa il giornalista ed è dichiaratamente pro-trampiano, diciamo.
È stato molto brutale anche il sistema di liquidare i giornalisti. Messaggio di mail, arrivederci, chiuso, ciao.
Arrivederci e grazie, ma neanche è stato bello. È bastato un executive order di venerdì pomeriggio, quindi ora di Washington, e qualche giorno prima un tweet di Elon Musk che ha detto sostanzialmente Voice of America non l'ascolta più nessuno, è fatta di radicali di sinistra che si parlano addosso da soli, va chiusa, sono pazzi, anzi di pazzi radicali di sinistra che si parlano addosso da solo, e quindi va chiusa. Nel giro di 20,
quindi era già nell'area, già se l'aspettavano, diciamo, le persone che ci lavoravano.
Sì, allora
gli sarebbe
realtà,
toccato, sì.
In realtà Voice of America e l'intero gruppo di emittenti è diciamo viene vista malissimo da Trump fin dal suo primo mandato. Nel secondo, quando lui è stato eletto, praticamente il giorno dopo ha nominato una super consigliera per le questioni riguardante la United States Agency for Global Media, che è poi l'organizzazione, diciamo, che controlla, che chiede i soldi, diciamo, del bilancio federale, tra l'altro 950 milioni di dollari su un bilancio complessivo di 6.000 miliardi di dollari.
Quindi erano bricioline, non è che era un taglio che salva l'economia. Ecco.
Una frazione, assolutamente. Ha nominato questa super consigliera che era una fedelissima, una giornalista televisiva che aveva corso per la candidatura sia al governatorato dell'Arizona, sia al Senato dell'Arizona, senza riuscirci. E come contentino l'ha nominata consigliera. Lei, fra l'altro, questa giornalista, questa consigliera, Carrie Lake, mi sembra, inizialmente diceva sì, non va chiusa, va radicalmente trasformata, perché così com'è non va. È una centrale di bugie, fa discorsi anti-americani.
È il paradosso che era proprio la voce d'America verso, diciamo, sì, i paesi oltre cortina, dall'altra parte, capito?
Se tu leggi oggi il commento che ha fatto Global News, cioè che è una testata in inglese del governo cinese, dice esattamente le stesse cose. Ha chiuso la Voice of America, una centrale di bugie, che ha dipinto la Cina esattamente.
Aspetta, lo facciamo sentire, perché è il file che mi hai mandato te, è il file numero 8, tu mi hai mandati tanti e li manderò via, così la regia lo sa. Questa è Radio Free Asia in cinese, che festeggia perché hanno chiuso finalmente questa voce che non rappresentava affatto,
sì,
la libertà.
Quello è il segnale di Free Asia diretto verso la Cina dagli Stati Uniti.
Listening to Radio Free Asia.
自由亚洲电台开始播送普通话节目。
Quindi, in teoria sembra un paradosso, ti avessero detto a te 20 anni fa, una radio cinese festeggia perché chiudono Radio Voice of America, diresti no, impossibile, fantastoria.
Effettivamente sì, viviamo in un'epoca di fantastoria, questa non è la fine della storia ma l'inizio di una storia parallela.
Tu mi hai mandato un altro segnale, voglio farlo sentire, che è l'ultimo trasmettitore storico negli Stati Uniti continentali, Greenville, che è stato chiuso proprio in 448 togliendo il budget agli addetti. Facciamo sentire,
sì,
un attimo.
This is the Voice of America transmitter at Greenville, North Carolina.
Ecco, mi dici cosa rappresenta questo, che non si sentirà più, questa voce che non si sentirà più?
Ma allora, in questo momento è anche difficile dire che cosa potrebbe succedere, perché non è mica detto che in un certo senso l'amministrazione Trump torni sui suoi passi e effettivamente metta al posto dell'attuale VOA qualche cosa di diverso. Ora come ora però, Greenville per esempio era già l'ultimo trasmettitore rimasto in piedi di una serie di trasmettitori americani che sono stati chiusi nel corso del tempo. Ce n'erano diversi. Greenville era l'ultimo rimasto in piedi che continuava a trasmettere in diverse lingue, credo anche proprio verso Cuba, per esempio. Una delle emittenti chiuse è Radio Martí, che è la radio dei Contras, sostanzialmente, cioè una radio anticastrista, di cui tutto puoi dire, fuorché che sia un covo di comunisti.
Ma non è paradossale questo, perché tutto
è
sommato...
È totalmente paradossale.
Io, la vulgata era, fino a qualche anno fa, però di queste radio ne parlavo 20 anni fa, quando facevo Golem, era dire, beh, sai, sono... la voce dell'imperialismo americano verso... Oggi è esattamente cambiato, improvvisamente non è più la voce dell'imperialismo americano, diventa una voce di pericolosi attentatori e reazionari contro il potere americano.
Sì, adesso è diventato un nemico interno, infatti, dimenticando completamente l'assetto giuridico della Voice of America e delle altre emittenti, che dal 1994, cioè sotto Bill Clinton, sono governate da un board, da una commissione bipartisan, con nomine, diciamo, di maggioranza e di opposizione, un po' come la RAI, se vogliamo, che gestisce quelli che sono gli organi informativi globali, cioè rivolti non verso il pubblico americano ma verso l'esterno. Raggruppano quindi VOA, Radio Free Europe, che tra l'altro è basata in Europa, perché la sede di Radio Free Europe è a tutt'oggi a Praga, quindi anche da quel punto di vista non so che cosa succederà con un'eventuale chiusura. Già si parla per esempio di proposte di spostare dall'America all'Unione Europea il finanziamento di Radio Free Europe, ma questo è un altro discorso. Da 30 anni in pratica VOA è un organo sì di propaganda, ma assolutamente sotto il controllo del Congresso che in questo caso non ha avuto nessuna voce in capitolo. Questo ordine esecutivo equivale a un vero e proprio golpe mediatico.
Oh, ci fermiamo un istante, Andrea Lavendel, mandiamo le informazioni della bozza, poi riprendiamo proprio facendo ascoltare la voce tu mi avevi dato di questa Radio Free Europe, che era già, questo il file che mi ha mandato te era già una versione precedente, però questa radio nemmeno sentirà più.
You are tuned to Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ecco, riprendiamo come abbiamo detto con il jingle di Radio Free Europe che ci ha dato Andrea Lavendel, che è uno studioso, un appassionato di radio, a cui commentiamo la chiusura repentina, immediata e difficilmente spiegabile anche da un punto di vista politico da parte del governo Trump di Radio Voice of America. Ecco, spiegami un pochino, facciamo un po' magari la storia di questa radio. Io ho detto che nasce addirittura nel 1942. Ecco, come nasce Radio Voice of America?
Nasce con l'attacco di Pearl Harbor, nasce in un contesto di isolamento dell'America che è colpita dal Giappone, a un certo punto entra in guerra anche abbastanza controvoglia, insomma. Nasce quindi come una sorta di contraltare di Radio Londra nel Pacifico, svolge proprio una funzione di quel tipo, parla di come sta andando la guerra sul fronte del Pacifico.
Ma a chi era diretta? Chi l'ascoltava? Dava messaggi in codice come Radio Londra, quindi aveva anche un supporto all'azione
allora,
di guerra.
Sui teatri europei gli americani naturalmente sono arrivati dopo, ovviamente con lo sbarco in Normandia diciamo che si è allargato il pubblico a tutta l'Europa, e Voice of America tra l'altro ha continuato a trasmettere in tantissime lingue, tra cui l'italiano, ben dopo la fine della guerra. Non ha trasmesso in italiano a lungo come Radio Londra, che è arrivata fino agli anni 70 addirittura, però diciamo svolgeva una funzione di quel tipo, portava, era la voce del governo americano, della presidenza americana, del congresso americano, per cui era la voce dell'America a tutto tondo.
Il suo ruolo però immagino che sia diventato strategico proprio con la divisione, con la, il dopoguerra, il primo dopoguerra in cui ci sono i due blocchi contrapposti, si comincia a parlare di guerra fredda.
Certo.
Ecco, il ruolo che ha avuto nella guerra fredda, tu mi hai dato un file che è del 62 e lo facciamo ascoltare, Radio Liberty. Ecco, sentiamo esattamente la voce, poi mi spieghi anche qual era questo significato.
Certo.
Ecco, noi abbiamo sentito Radio Liberty, qual era il rapporto con Radio Voice of America?
Allora, inizialmente non esisteva, nel senso che mentre VOA è la voce ufficiale della diplomazia del Dipartimento di Stato, diciamo, del ministro degli esteri americano, Radio Free Europe, che in russo si chiamava semplicemente Radio Libertà, nasce come pura operazione di controspionaggio, anzi i soldi sono proprio messi insieme dalla CIA, insomma, dalla CIA.
E qual era lo scopo? Dare notizie o dare false notizie? O notizie credibili?
Dunque, lo scopo era un po' grigio, se vogliamo. Intanto era nettamente propagandistica, proprio si distingueva nettamente, i toni erano molto diversi. Non faceva però della propaganda spudorata. La sua funzione, soprattutto nel corso degli anni, quando si è un po' consolidata ed è diventata più ufficiale il sostegno da parte del governo americano, perché all'inizio, nel 1950, tu pensa che Radio Svoboda ha cominciato a trasmettere da un camion, da un trasmettitore mobile usato durante la guerra, che era montato a bordo di un camion in Germania occidentale. Dopodiché, due anni dopo, gli americani hanno, insieme al governo portoghese, hanno scelto un sito vicino a Lisbona, hanno costruito delle enormi antenne, per allora erano delle antenne pazzesche, era il 52.
Quindi ancora trasmettevano tutte in onde corte a quel tempo?
Trasmettevano solo in onde corte, trasmettevano in tutte le lingue dell'est, e quello che facevano erano, spiegavano com'era la vita in America. Ovviamente era una vita sontuosa, ricchissima, tutti avevano il frigorifero e l'automobile, insomma, e certamente c'era questo elemento.
Comunque era la radio del sogno americano, ecco, che serviva.
Era la radio del sogno americano, ma più cosa più importante nel corso del tempo era la voce dei dissidenti. Sai che, insomma, in Unione Sovietica, in tutti i paesi satelliti, cresceva una dissidenza, soprattutto intellettuale, scrittori, giornalisti, artisti, e trovavano voce sia quelli che riuscivano, diciamo,
a passare,
passare la oltre cortina, scappavano, andavano in esilio, sia, diciamo, internamente, in qualche modo riuscivano a collaborare, riuscivano a far passare i loro contributi, gli editoriali, i programmi.
Quel tempo aveva un significato anche politico importante.
Perché era lo spazio ufficiale della dissidenza, oltre che magari degli aspetti, non so, c'era una famosissima trasmissione di musica jazz che era seguita tantissimo, perché ai russi piaceva moltissimo, agli ascoltatori russi, e dall'altra parte, diciamo, Mosca organizzava sia le trasmissioni di disturbo, di jamming, delle trasmissioni che arrivavano dal Portogallo, da Sine,
ecco, questo bisogna spiegarlo bene però, perché non è chiaro a tutti. Dunque, queste radio, c'era anche il problema che andavano in qualche maniera silenziate o disturbate, quindi partiva tutta un'azione di jamming, cioè di disturbo dell'etere, per renderle incomprensibili. Una volta identificate,
esatto,
venivano disturbate perché si vede che davano molto fastidio da quel
I
punto
sovietici
di vista.
Disponevano di tutta una serie di impianti trasmittenti che trasmettevano un rumore puro, proprio un ronzio molto forte, sostanzialmente, esattamente sulle frequenze utilizzate da Free Europe, che tra l'altro cambiava continuamente, perché insomma, proprio per cercare di sfuggire a questi disturbi giocava a rimpiattino con questi jammer. Ma guarda, i jammer in realtà sulle onde corte continuano ad essere utilizzati, perché li utilizza la Cina contro l'America e contro Taiwan, li utilizza l'Iran contro tutti, insomma, è uno strumento utilizzato per silenziare o rendere complicato l'ascolto via radio. Tu pensa che tra le società entità che sono state chiuse con questo ordine esecutivo, uno dei pezzi di questa agenzia che è stata chiusa, l'agenzia per i media globali, c'è anche una piccola società che sviluppa software da utilizzare per combattere i blocchi informatici, per cui produce programmi che ti permettono di stabilire per esempio delle reti virtuali private e ascoltare così contenuti, leggere e ascoltare contenuti che vengono diffusi via internet e che i vari regimi possono bloccare proprio a livello di rete. Insomma,
ecco, questo però, parliamo naturalmente già di un'epoca paradossalmente più recente, da quando si comincia a trasmettere via streaming, ma all'inizio queste radio erano l'unica forma di far passare qualcosa che non appartenesse non alla politica ufficiale oltre il limite politico dei confini del paese.
Non esisteva altro, anche perché quando hanno cominciato ad inventare la televisione diretta via satellite, non potevi certo acquistare una parabola satellitare a Mosca all'epoca di Brezhnev, naturalmente. Avevi la radio, esattamente come ce l'avevi.
Una radiolina a onde corte, era la portata di tutti.
Una radio
economica.
Onde corte che era in tutte le case. Sai, il sistema dei broadcaster internazionali era un vero e proprio antesignano del web, perché tutti i governi e anche alcune imprese, diciamo, commerciali utilizzavano l'onde corte per farsi sentire a distanza.
Non è che fra le motivazioni c'è proprio il fatto, non trasmettendo più in onde corte, non esistendo più l'onde corte, esistendo oggi internet, questa radio era una spesa inutile? No, perché poi alla fine hanno fatto una valutazione tipo politico, hanno detto la chiudiamo perché costa poco. Sì, non ascolta più nessuno, però era gente contro l'America. Ecco, può esserci una motivazione vaga di tipo strutturale, cioè era un mezzo antiquato?
Se questa chiusura, diciamo, facesse parte del normale processo di dismissione di una tecnologia che è effettivamente diventata obsoleta per mille motivi, non soltanto per internet, ma perché sono anche proprio cambiati gli interessi, si sono azzerate molte differenze culturali. Oggi non è che non ci sono tanti modelli, diciamo, contrapposti. Fare, diciamo, della propaganda oggi, pura propaganda, è francamente una cosa che non serve.
Beh, oggi avendoci a disposizione i social, le piattaforme, avendo, diciamo, chi ha il controllo di una piattaforma social potente, come i cinesi hanno TikTok, come Elon Musk ha adesso oggi X, quindi c'ha già abbastanza il modo di controllare attraverso altri sistemi.
Eserciti il tuo predominio politico, culturale, linguistico, quello che vuoi, economico, su altre piattaforme. Ma se questo fosse stato, diciamo, se la chiusura della Voice of America rientrasse in questo normale processo, diciamo, di avvicendamento tecnologico, non ci sarebbe nulla da...
Il livore con cui è stata chiusa e l'ironia, il sarcasmo fa pensare che c'è ben qualcos'altro.
Ci sono altri motivi, sai, stiamo comunque...
Aspetta, Andrea, ci fermiamo un secondo, diamo l'informazione del traffico, poi riprendo fra un istante.
You are tuned to radio station Peace and Progress, the voice of Soviet public opinion.
Ecco, riprendiamo con Andrea Lavendel, esperto in radio, il commento ampio alla notizia della chiusura di Radio Voice of America da parte dell'amministrazione Trump. Abbiamo aperto con una, quella che Andrea nel suo file numero 6 che mi ha mandato dice è la controparte. Che radio è questa qua? Si contrapponeva a Radio Voice of America?
Questa era una stazione che è nata negli anni 60, che si presentava, era molto simpatica, aveva questo tono molto paludato, questa sigla iniziale, questo segnale di intervallo in tonalità minore, assolutamente lugubre, e si chiamava Radio Pace e Progresso, e si presentava come la voce dell'opinione pubblica sovietica, che era un po' una contraddizione in termini, se vogliamo, perché in effetti l'opinione pubblica sovietica, insomma, allora veniva dato per scontato che era il Cremlino che dettava legge in qualsiasi cosa, però diciamo si presentava in questa chiave quasi antiimperialista, pacifista.
Cioè lo scopo era speculare a quello della radio americana dei tempi della guerra fredda, far vedere che in fondo l'Unione Sovietica è un paradiso, non è quel posto terribile che i capitalisti vogliono far credere, questo
certo,
era il sistema.
Certo, denunciare diciamo Radio Free Europe come uno strumento dell'imperialismo guerrafondaio, sono più o meno gli discorsi che si sentono adesso, se vuoi. C'è anche questo paradosso, questa guerra fredda che non vuole finire mai e che improvvisamente, diciamo, Trump decide di troncare unilateralmente, almeno dal punto di vista americano. È molto strana questa cosa.
Sembra quasi che si voglia dare un segnale di distensione, dicendo chiudiamo anche quella
sì,
che è lo strumento
sì, questa,
storico di propaganda dell'America nei confronti dell'ex Unione, dell'Unione Sovietica al tempo e di quella che oggi è la Russia di Putin.
Diciamo che rientra, combacia molto bene con questa forma di autarchico isolazionismo che Trump sta cercando di imporre anche attraverso i dazi, attraverso la messa in discussione di alleanze militari, insomma, diciamo che parte tutto dal suo odio viscerale nei confronti dei fake media, no? Perché di fatto poi...
Cioè i fake media sono quelli che non dicono le cose che dice lui.
I fake media sono quelli che non sostengono Trump,
ecco,
in buona sostanza. È molto infantile come situazione, è paradossale che la nazione più potente del mondo si comporti veramente come un bambino di 5 anni a questo livello, insomma, a livello
beh, come scusami, esiste un personaggio oggi un po' disuso, classico dei primi social, il signore Buongiornissimo Caffè, che ogni tanto fa pulizia contatti col K, cioè cancella tutti quelli che mi contraddicono, non capendo che uno dei campi del social network è proprio di confrontarti con altri. Pulizia contatti col K.
Assolutamente.
Trump sta facendo pulizia contatti praticamente.
Sì, ha mandato 1300 lettere di licenziamento. Diciamo che nel complesso le emittenti del USAGM credo diano lavoro a 4000 persone.
Quanta gente rimane a piedi con questa botta, diciamo?
Allora, ci sono 4000 persone tra giornalisti, tecnici, collaboratori e compresi i fixer, cioè le persone che ti supportano nei vari territori. Per cui
i corrispondenti,
almeno 4000,
ecco.
Almeno 4000 persone tra giornalisti in America, corrispondenti, collaboratori, prima di questo decreto ordine esecutivo sono stati chiusi i contratti che VOA aveva con Associated Press, con Reuters,
con tutte le agenzie, beh, quelli risparmi,
con tutte le agenzie
tagli, certo,
importanti, con tutte France Press, perché faceva VOA, è vero, era un giornalismo molto istituzionale.
Però Andrea, questo è un po' il passaggio, quando si sta per chiudere un giornale in crisi, un qualsiasi organo di informazione, si cominciano a tagliare i contratti con le agenzie dicendo arrangiatevi, cercate le notizie in internet, è una maniera per dire siamo alla canna del gas,
certo,
ecco. In
certo,
questo caso non è che mancavano i soldi, ma bisogna creare le condizioni perché non potessero più lavorare. Un giornalista senza agenzie lavora male, non c'ha le notizie, gli manca le fonti primarie e via dicendo. Che posizione aveva Radio Voice of America nel conflitto ucraino? Aveva una posizione, un ruolo, trasmetteva anche in quella direzione oppure?
Come no, quando il conflitto l'invasione dell'Ucraina ha rappresentato un momento di svolta in generale anche in Europa per i media, le iniziative promosse a livello di Unione Europea. Sono state create delle emittenti, i vari broadcaster europei hanno cominciato a confezionare programmi appositamente per quel teatro. Voice of America e Radio Free Europe hanno svolto un ruolo importante di corrispondenza, di cronaca degli eventi sul campo e naturalmente hanno riportato tutte quelle che erano le posizioni dell'amministrazione Biden, naturalmente, e le posizioni europee, diciamo dello schieramento che sosteneva.
Questo comincia
anche
però a dare un quadro in cui ci si dà qualche risposta sulla loro chiusura. Volevo mandare ancora un file che mi è rimasto, quello che mi ha mandato te, che è il numero 7, che di una radio che trasmetteva al tempo, Radio Ajna, per l'Afghanistan. Così mi dice anche velocemente, anche negli altri scenari di guerra, quelli passati, quelli anche frettolosamente chiusi. Sentiamolo.
Da VOA Ajna Radio.
Ecco, mi dice esattamente di cosa si tratta.
Qui si tratta di un braccio particolare di Radio Free Europe rivolto verso le nazioni a est del Caucaso sostanzialmente, quindi Iran fino all'Afghanistan. Vengono trasmesse tuttora, cioè tra i programmi che sono stati soppressi in queste 48 ore così folli, ci sono anche i programmi di ASMA che trasmette nelle due lingue nazionali dell'Afghanistan, e lo fa da quando l'Afghanistan è un teatro di guerra, quindi da parecchi anni.
E non trasmetterà più adesso.
Poi c'è Radio Free Asia, che abbiamo sentito prima, che trasmetteva verso la Cina, il Far East, programmi quindi sai in cinese, in indonesiano, in birmano, in cambogiano, tutte nazioni ancora molto importanti e diciamo in odore di conflitto politico-militare, perché comunque sono teatri di contrapposizione tra blocchi ed era importante, almeno le amministrazioni fino a quella di Trump ritenevano importanti farsi sentire anche in quelle lingue, anche in quelle situazioni, in quei contesti.
Ecco, di tutto questo cosa è rimasto, cosa rimarrà tutto con questo taglio, questo mondo che è scomparso, rimarrà nella memoria degli appassionati come te, o qualcosa ancora è rimasto, qualche brandello di questa organizzazione di radio e di trasmissione al di là delle barriere?
Allora, diciamo che sulle onde corte rimane sostanzialmente soltanto la Cina, che tra l'altro è un utente abbastanza impegnato di questo mezzo, anche se ti dirò, negli ultimi tempi sta nettamente tirando i remi in barca a questo livello, perché le trasmissioni in tante lingue ci sono, ma non vengono rinnovate. C'è il paradosso per cui il programma in lingua italiana di Radio Pechino è lo stesso da mesi, ogni sera trasmettono lo stesso programma.
Allucinazione, cioè tutte le sere c'è la stessa replica, fine.
È assolutamente surreale.
Sì, questo però dimostra quanto poco gli interessi più usare questo canale.
Tutto passa per il web e per gli accordi con le emittenti locali, o addirittura le emittenti locali di proprietà. Cioè, dal punto di vista radiofonico la radio è ancora importante per alcuni broadcaster, però lo si fa in altro modo, non si usano più le onde corte. Però diciamo, questo è un vuoto importante proprio per la mole di contenuti che veniva trasmesso anche per esempio sui canali televisivi. Verso Cuba Radio Martì era stata affiancata da TV Martì, che era un canale televisivo, tanto dalla Florida la puoi trasmettere in televisione terrestre addirittura verso Cuba, ma ci sono anche tanti canali satellitari, VOA è presente sui satelliti.
Però mi sembra la conclusione, anche se può sembrare amara per te, figurati è un lutto perché si è appassionato di ascolto radiofonico, che in questo momento evidentemente amministrazione degli Stati Uniti non è più interessata a occupare questi canali, o ne occuperà altri, o farà una politica, come detto prima, detto dall'isolazionismo, quello che succede al di fuori dei nostri confini ci interessa soltanto se ciò coinciderà con il nostro interesse. Siamo arrivati alla fine, grazie Andrea Lavendel, grazie a chi ci ha ascoltato.
Grazie a te e a tutti voi.